passione in questo testo, che adesso vi dico, contiene appunto gli scritti del corpo ermetico. Ci sono diverse edizioni, questa è quella che io per questo tempo mi sembra una buona traduzione dal greco, perché i testi originali sono in greco, e Ermete Trismegisto, corpo ermetico e Asclepio, a cura di Branca Maria Tordini Portogalli. Va bene, la casa editrice è la SE Milano. Scrivo qui.
Sì, l'abbiamo anche sul testo, professore.
La vede?
Ecco, qua in alto.
Nome.
Ah, no, ma non tutto il titolo.
Ma non tutto il titolo. Ah, no,
no,
tutto
il titolo. No, 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 pensavo che tu mi dicessi il nome.
No, no,
se volete scriverlo. No.
Ah, sì.
Ecco, il nome della curatrice ce l'avete, per cui io metto solo le iniziali, faccio prima. Va bene? È in SE editrice Milano, penso che sia ancora. Poi c'è anche un'edizione Rizzoli pur sempre del corpo ermetico, e contiene la edizione, quella economica,
sì,
la Burr proprio, e quindi costa anche molto meno,
sì, sì.
Questa, perché questa qui, almeno quando l'avevo comprata in lire, costava 28.000 lire, quindi adesso sarà 28 euro.
Allora ci buttiamo sulle Burr.
La Burr contiene anche l'edizione in lingua greca e quella in lingua latina.
C'è anche lo sconto del 30 adesso.
Bene, e allora?
Il titolo è sempre quello.
Il titolo, cioè, dovete cercare sempre il corpo ermetico, no? Di Ermete Trismegisto. Di solito al corpo ermetico viene anche aggiunto l'Asclepio, che è uno dei testi ermetici. È un testo, l'Asclepio, che ci è arrivato nel Rinascimento, no? Si pensava che fosse di Aculeio, invece poi è stata negata la paternità di Apuleio, è stato riportato a questo corpo di scritti di questo come dire, questo saggio, no? Ermete Trismegisto, il quale per tanto tempo si è pensato essere coevo, dico, fino al 500, si è pensato coevo addirittura di Mosè, quindi appartenente a ad una tradizione antica e soprattutto legata alla cultura egizia, alla filosofia, alla religione degli egizi, e chiamato così perché quando i greci, come anche riporta qui la curatrice, quando i greci in età ellenistica hanno conosciuto il mondo egizio, sapete tutti l'importanza di Alessandria, d'Egitto come città greca, no? Ma nello stesso tempo ovviamente una città che aveva appreso elementi della cultura egizia, allora identificarono molti loro dei con gli dei del Pantheon egizio. E allora il loro dio Hermes, no? E poi il Mercurio del Pantheon romano, lo identificarono con il dio egizio Thoth, no? Il quale dio egizio era il dio che serviva gli altri dei, serviva però con una funzione importantissima, che era quella di scriba, no? Quindi trascriveva la parola degli dei, no? E in una, quindi in una civiltà antica voi potete immaginare quanto fosse importante la competenza, no? Dello scriba. E quindi tutta la letteratura, le scienze, anche le arti pratiche venivano tutte ricondotte a questo dio, così come anche lo stesso Hermes, lo stesso Mercurio, no? Se lo vogliamo dire alla latina, era collegato, no? a queste attività per distinguere poi ad un certo punto l'Hermes proprio del Pantheon greco da quello del Pantheon egizio. Allora aggiunsero questo aggettivo, no? Che ovviamente è un superlativo, questo elogio al dio egizio, no? Hermes, cioè il Thoth, e lo chiamarono appunto Hermes Trismegistos, no? Trismegistos in greco significa il tre volte grandissimo, Megistos, tre volte grandissimo, cioè tre volte grandissimo, proprio il massimo. Ecco, queste cose sono riportate. Si credeva che l'autore di questi testi, che sono presenti qui, nel suo libro, fosse questo antico saggio. Ora, la critica filologica, già a partire dal Cinquecento, ha dimostrato il fatto che tutti questi scritti qui dentro, compreso l'Asclepio, fossero scritti propri di una tradizione, quindi di autori diversi, tutti in qualche modo però riconducibili a quel periodo in cui si sono presentate nel tardo antico quelle filosofie che abbiamo considerato lo scorso anno e all'inizio, no, di questo corso. Le filosofie ellenistiche, in particolare lo stoicismo e il neoplatonismo, e Platone, così come era interpretato nei primi secoli della nostra era. Infatti i primi scritti pare che sono riconducibili al primo secolo dopo Cristo, altro che tempi di Mosè, altro che questo saggio, più saggio dei saggi, no? Dei tempi antichissimi, cioè Ermete Trismegisto, ma diversi autori legati al mondo religioso, filosofico, teosofico del tardo antico, dei primi secoli della nostra era volgare, primo, secondo, particolarmente il secondo secolo, il terzo secolo. E vi ricordo che Plotino ha vissuto proprio in questo periodo. Gli autori stoici che abbiamo studiato lo scorso anno, quindi in particolare mi riferisco a Epitteto, oppure a Marco Aurelio, sono proprio di questo periodo. Quindi sentirete in qualche modo anche la stessa atmosfera. E certo, questi scritti non raccolgono soltanto elementi teosofici, filosofici, teologici, di filosofia della natura, della tradizione filosofica greca e romana, ma anche elementi di tradizione orientale. Pare non tanto propriamente egizia, quanto più iranica, quindi una tradizione più appunto persiana, legata a tutto quel mondo lì, no? Che anche si è rappresentato nelle religioni e nei culti misteriosofici diffusi in quell'ambiente ellenistico. Ecco, è interessante perché Ermete Trismegisto è stato letto, gli scritti, no, attribuiti ad Ermete Trismegisto, sono stati letti e tramandati attraverso la tradizione, non soltanto bizantina, soprattutto bizantina. Infatti diciamo che il corpo degli scritti, quindi l'accorpamento di scritti vari, probabilmente diffusi anche indipendentemente uno dall'altro, no? Nel periodo che vi ho detto, l'accorpamento, il fatto che ad un certo punto si sia iniziato a parlare, no, di corpo ermetico, questo è avvenuto nella seconda metà del primo millennio nel mondo bizantino, quindi anche per il semplice motivo che gli scritti erano in lingua greca, no? In lingua greca. E però da Bisanzio questi scritti sono passati in Occidente. Di questo saggio, di questo filosofo, di questo sapiente, che in qualche modo leggendolo si pensava che anticipasse il messaggio ebraico-cristiano, no? I tempi di Mosè, ebraico-cristiano, ed il cristianesimo. Ecco, di questo saggio i medievali nel nostro occidente hanno saputo, no? Hanno saputo, hanno colto, ma caso veniva considerato quasi cristiano, no? Cristiano. E tanto che se voi andate nella cattedrale di Siena, sul pavimento della cattedrale di Siena, quel bellissimo pavimento musivo, no? Quindi tutto a mosaico, entrando proprio, no? dalla porta destra lì si trova, io peccato perché ce l'ho a casa, vi avrei fatto vedere l'immagine, ovviamente quella del Ermete Trismegisto, così come è stato immaginato, no? Dall'autore del mosaico, che appare all'interno della cattedrale, ripeto, di Siena. E, dico, tra gli altri santi, tra le altre grandi figure religiose. Quindi è una figura che viene intesa e letta come anticipatrice, ecco, del cristianesimo, in qualche modo già cristiano. Tanto che nel 400, nel secolo del Rinascimento, ed è questo il motivo per cui vale la pena conoscerlo, perché rappresenta un po' il filo rosso, no? Tra la filosofia del tardo antico, le filosofie ellenistiche e la filosofia rinascimentale, su cui intendo soffermarmi ovviamente di più, quindi nella considerazione di Ficino, Cusano e poi particolarmente di Giordano Bruno, no? Ecco. Durante il Rinascimento, anche perché arrivano, voi lo sapete, i saggi bizantini qui a Venezia, no? In Italia, a Roma, si doveva tenere un concilio qualche anno prima della caduta di Sanzio, no? Sanzio cade nel 1453 e qualche anno prima l'ultimo imperatore, che era un Giovanni Paleologo, rispose positivamente all'invito di realizzare un concilio per vedere di superare la divisione tra le due fedi cristiane, no? Tra la fede cattolica e la fede ortodossa, che durava, no? dallo scisma d'Oriente nel 1054. E in quell'occasione si portò appresso 150 cortei, 150 persone, tantissimi doti bizantini. Questi doti portarono con loro testi, no? della tradizione religiosa e della tradizione filosofica. Altri doti come il cardinale Bessarione, diventato cardinale di Chiesa Cattolica dopo conversione, no? dall'ortodossia al cattolicesimo, che è il fondatore, no? della biblioteca marciana, dopo la caduta dei Bisanzi nel 1453 vengono in Occidente, in Italia. L'Italia era, diciamo, un paese che dava allora molta ospitalità ai profughi provenienti da altri luoghi. Sì, infatti la nostra comunità greca, qui i greci ortodossi di Venezia, San Giorgio dei Greci, ha come origine proprio questa vicenda qui. Certo, c'erano mercanti prima nel Medioevo, però la comunità propriamente si va a costituire come anche comunità rappresentativa del mondo ortodosso. Ma al di là di queste informazioni, i dotti portano questi scritti e in quegli anni, ecco, Firenze, sappiamo tutti, era il centro, no, degli studi filologici, degli studi filosofici. Ma Silio Ficino, che intendo appunto affrontare poi il prossimo anno, è colui che realizza la prima traduzione del Corpo Ermetico. Intorno al 1463-71, vedete, io vi ho anche fotocopiato la nota bibliografica, è l'ultima pagina, in modo da poter seguire anche il cammino, no, di questo testo. Andate proprio all'ultima pagina, edizioni, tradizioni, studi critici. Ovviamente non abbiamo obiettivo di, però almeno qui ci sono, vedete, la prima traduzione, terzo capoverso, di alcuni scritti ermetici, quella latina di Marsilio Ficino, si basa sul testo di un solo codice e non è completa. La data di pubblicazione oscilla tra il 1463 e il 1471. La traduzione qui in latino del corpus ermetico, no? del corpo ermetico, sarà accolto, insomma, in particolare dai filosofi della cerchia di Marsilio Ficino, quelli che poi dettero vita all'Accademia Fiorentina proprio di Ficino. Fu accolto come un veramente un testo di grande rivelazione. E sulle opere loro credevano effettivamente che fosse esistito, no? Quindi sulle opere, su queste opere di Ermete Trismegisto, poi sulle opere di Platone, allora conosciute e sulle opere dei platonici, si andò a costituire il nucleo della filosofia rinascimentale, che è stata soprattutto filosofia neoplatonica, la filosofia del maestro, appunto, di Massilio Ficino, la filosofia di Pico della Mirandola e dei tanti neoplatonici rinascimentali. E poi, qui a questo punto siamo dei 100 anni dopo, la filosofia di Giordano Bruno. Giordano Bruno appartiene all'ultima generazione dei neoplatonici. Qui è nato Giordano Bruno nel 1544 ed è morto nel 1600. Quindi, vedete, l'Editio Princeps, il testo greco, si ha nel 1554. Torno sempre alla nota bibliografica, e quindi la prima edizione possibile. E siamo lì, in qualche modo si va a definire. Questo per dare informazioni. Non so se avete da fare delle domande.
La domanda è meglio del più libro, dove non è mai esistito. Ci sono questi scritti sotto questo nome.
Sotto questo nome. Infatti, se volete vi leggo proprio la presentazione. Qui dietro, che come si fa andando in libreria, no? Veramente Trismegisto, grandissimo, denominazione greca della divinità egizia Thoth, lo scriba degli dei, è secondo la tradizione l'autore di questi affascinanti trattati filosofico-religiosi, molti dei quali sono scritti in forma di discorso e di dialogo. Io tendo a leggere il primo. Composti in periodo ellenistico e di paternità incerta, essi rivestono uno straordinario interesse per il loro carattere sapienziale, espresso in uno stile enigmatico, volutamente oscuro. Gli scritti non costituiscono un'opera unitaria e non possono considerarsi, come alcuni studiosi hanno ipotizzato, la sacra scrittura di una setta o di una confraternita religiosa, perché rifuggono dall'indicare un rituale misterico per i fedeli ed espongono soltanto dottrine, anche se queste dottrine, proprio perché provenienti da autori diversi, sono spesso opposte e contraddittorie, evidentemente di diversa origine. Nel carattere composito e frammentario, nella varietà di temi ed elementi, si può ritrovare un costante atteggiamento di pensiero che costituisce l'aspetto unitario di tale complesso di scritti. Dopo che sono citazioni, e io vi leggo il primo. Non è difficile dirmi, perché questa è la rivelazione, discorso di Ermetico di Smegisto, lo commento, non è lungo. Allora, discorso di Ermete Trismegisto, il primo scritto del corpo ermetico, si chiama Timandro. Timandro è il rivelatore della verità divina. E allora, un giorno, cioè, in cui riflettevo sugli esseri, il soggetto, in qualche modo si scrive in prima persona, un giorno in cui riflettevo sugli esseri, quindi stava riflettendo sugli esseri, e il mio pensiero si era innalzato a grandi altezze, mentre i miei sensi corporei erano tenuti a freno, come accade a coloro che cadono nel sonno dopo essersi abbondantemente saziati di cibo o dopo aver sopportato una fatica fisica, mi sembrò che una figura di smisurate dimensioni mi apparisse innanzi e mi chiamasse per nome e mi dicesse: che cosa vuoi udire e vedere? Che cosa apprendere e conoscere con il tuo intelletto? Cioè questo scritto si apre, no? Con questo incontro, del protagonista con, no? Con questa figura di smisurate dimensioni viene presentata in una condizione tra la veglia e il sonno, perché dice come accade a coloro che cadono nel sonno. Questo è interessante perché la rivelazione, la verità secondo, questo è il primo punto, la verità secondo l'ermetismo, no? Secondo la filosofia ermetica, non viene, non può essere colta in una condizione, come dire, di veglia. È una condizione, ci deve essere una condizione in qualche modo di alienazione. Allora ritorno a Plotino, no? Il quale anche aveva presentato tutto il processo della ascesi mistica, no? Come un processo di allontanamento dalle cose terrene, però sempre positivo, vi ricordo quello che ho detto giovedì scorso, no? Come un allontanamento di elevazione, no? quella conversione, no? Abbiamo detto la conversione a U, epistrofee, no? Quindi quel movimento all'incontrario verso l'alto, ma che si realizza soltanto staccando, come dire, i figli, i contatti, no? Con il mondo sensibile. E questo, si dice anche nel corpo ermetico, in questo corpo di scritti di Ermete Trismegisto, questo può avvenire in una condizione paranormale, no? Oggi
in
una
condizione paranormale. Anche Maometto ha sognato.
Esatto, ma pensiamo a tante comunicazioni, no? Analoghe, presenti penso ai metamorfici, anche lo stesso Cartesio che dice, aiutami per la letteratura, ecco, anche lo stesso Cartesio, io più in filosofia dico Cartesio, quando dice io ho ricevuto la verità, cioè il metodo, in sonno, nel sonno, lui era lì nel campo di battaglia, no? Durante la guerra dei Trent'anni, nel 619, dice la verità, lo dice in sonno. E questo lo dice un razionalista. Sì. E questo lo dice un razionalista. Poi non so se...
Anche Abramo.
Vedete, il sonno. Non è che non dice esattamente in sonno. Così come la commentatrice, come dice qui nella nota, la rivelazione avviene durante il sonno. Non è vero, perché nel testo dice come accade a coloro che accadono in sonno. Come? Quindi in uno stato, diciamo così, chiaramente non. Lo stato lucido di razionalità, cioè non nello stato in cui si è a diretto contatto, no, con questo mondo, con le cose di questo mondo, si è coinvolti, si è afferrati, si è ancora afferrati da questo mondo. Potremmo dire uno stato di meditazione, no? La meditazione. Stessi storici, io che ho studiato tanto gli storici, Marco Aurelio ci dice che di fare questo esercizio, ricordatevi gli esercizi spirituali degli storici, no? Raccomandati dagli storici, e un esercizio spirituale era quello, no? di staccarsi, no? dalla percezione terrena in uno stato meditativo e come dire pensare, guardare, vedere, pensare nel pensiero, una visione mentale, vedere il mondo dall'alto, e vedendolo dall'alto ovviamente cambia completamente tutta la prospettiva e il nostro stesso giudizio, no? Sulle cose, sulla molteplicità, sull'essere, sull'esistente, sugli esistenti, eccetera eccetera. Va bene, ecco, direi questo prima di tutto, che ci riporta già all'inizio, no, ad un approccio di tipo neoplatonico. E qui dice, c'è la risposta, e io allora, tu chi sei? Risponde la figura, questa figura enorme, dice, io sono Pimandro, l'intelletto del sovrano assoluto, so cosa vuoi e sono totalmente a tua disposizione. L'intelletto del sovrano assoluto, con la S maiuscola, il sovrano assoluto ovviamente è l'ineffabile, adesso vedremo, il Dio, qui lo chiama il sovrano assoluto, e lui è l'intelletto del sovrano assoluto. Ovviamente la traduzione del termine greco nous non va inteso con il significato che noi diamo al termine intelletto, cioè come facoltà umana del conoscere nella forma logica, nella forma logica, come facoltà. Ma qui è, vedremo anche quando ne parlerà, definendo l'intelletto del singolo, di ogni singolo, è facoltà capace di cogliere nella totalità, nell'interezza, no? La nozione, in forma intuitiva, diremmo. Comunque, è questa facoltà derivata dall'intelletto del sovrano assoluto, derivata, no? Derivata da Dio. Prima ipostasi l'uno, seconda ipostasi il nous, no? Dicevamo, parlando di Plotino, l'intelletto del sovrano assoluto. So cosa vuoi, sono totalmente a tua disposizione. Io desidero essere istruito sugli esseri, comprenderne la natura e conoscere Dio. Va bene, quindi che cosa vuole sapere qui in qualche modo il profano, no? Essere istruito sugli esseri, no? Cos'è questo mondo? No? Questa natura, comprenderne la natura, comprendere la natura qui significa comprendere la genesi, quindi natura intesa come processo di generazione, causa, principio, no? e conoscere Dio. Abbiamo detto all'inizio nella presentazione di questi scritti, non c'è soltanto filosofia, di Dio, cioè teologia, no? Non c'è soltanto filosofia della natura, ma c'è molta religiosità, seria, no? Dicevano i greci, no? Carattere pio, no? Quindi questa pietas, questa religiosità costante. Quindi si tratta di una filosofia religiosa o di una religione filosofica, va bene? Quindi molto più che nei filosofi dell'età classica, no? In Platone oppure in Aristotele. Forse un Plotino possiamo trovare questo carattere religioso della filosofia. Ma ancora di più in questi scritti ermetici, per cui costantemente c'è questo desiderio di Dio, non soltanto desiderio della verità, ma desiderio di Dio, questo amore per il divino, per Dio. E allora, egli rispose, tieni bene in mente tutto ciò che desideri imparare e io ti istruirò. Dicendo questo, mutò d'aspetto l'intelletto del sovrano assoluto, muta d'aspetto, questa metamorfosi, no? E improvvisamente tutto mi si aprì davanti per un istante, no? Proprio intuizione, immediatamente, questa visione istantanea, ed ecco, mi appare uno spettacolo infinito. Tutte le cose divennero luce, questo termine, va bene, simbolo, proprio del divino, del divino, che troviamo in tutte le filosofie cosmiche, storiche, tutte le fedi, no? Luce, visione serena e gioiosa, quindi un approccio positivo, no? Alla rivelazione, non terrifico, va bene? Visione serena e gioiosa, di cui mi innamorai dopo averla vista. E dopo poco tempo si formò un'oscurità che prese a calare da sul basso, qui sì, paurosa e cupa, diffondendosi a spirale, simile a un serpente, sempre col serpente in tutte queste rivelazioni, in qualche modo, anche se la forma della metafora, no? A quanto mi pare. Poi l'oscurità si mutò in una sorta di natura umida, agitata in modo indicibile, esalante un fumo simile a quello che si alza dal fuoco e produceva una sorta di suono, un gemito indescrivibile. E subito emise un grido di aiuto inarticolato che somigliava alla voce del fuoco. Dalla luce, da questa luce, un santo logos. E allora, sovrano assoluto, l'intelletto, no? Che è questo intelletto del sovrano assoluto, che si trasforma, no? In luce, però poi la luce si trasforma, no? Da vita si mette a ribollire, no? Quindi tenebra, e poi l'oscurità, la natura umida, salante, fumo, e dalla luce un santo logos si diresse verso la natura, e dalla natura umida un puro fuoco si sprigionò verso l'alto. Era leggero e vivo al tempo stesso potente, e l'aria, essendo leggera, seguì il soffio infuocato, elevandosi dalla terra, dall'acqua, verso la regione del fuoco, così da sembrare appesa ad esso, mentre la terra e l'acqua rimasero invece mescolate tra loro, indistinguibili l'una dall'altra. A esse era stato impresso il movimento del soffio del Logos, che si era portato al di sopra di loro, fino ad essere udito. Abbiamo l'eco degli stessi termini che sono pronunciati in tante fedi. Allora Pimando si rivolse a me dicendo: hai compreso questa visione, quel che essa significa? Adesso la commenta. Quella luce, continuò, la luce sono io, l'intelletto supremo, il tuo Dio, che esiste prima della natura umida emersa dall'oscurità. Quindi la natura di questo mondo che emerge dall'oscurità, no? E questa oscurità che emerge dalla luce, che emerge dalla luce, sembra una contraddizione, però ricordate Plotino, no? La natura che è il risultato, no? di quel emanazione, no? Di luce dal mondo divino. E la natura lì ha i margini del, no, tra la luce e il buio, la tenebra. Dice così: intendi ciò che in te guarda e ascolta è il logos del Signore, mentre il tuo intelletto è lo stesso Dio Padre. Non sono infatti separati l'uno dall'altro, poiché la loro unione è la vita. Ecco, qui comincia a presentarsi quella che è un'idea propria della tradizione ermetica, cioè della consustanzialità della parte più essenziale dell'uomo, la chiama qui l'anima, l'uomo essenziale, lo chiama l'uomo essenziale, no? Con il divino, con Dio. Quindi un'idea del carattere divino dell'uomo, in ultima analisi, chiaramente di quella parte, no? che proviene dal divino, che proviene dal Padre. Io ti ringrazio, gli dissi. Orsù mi esortò: volgi il tuo intelletto a questa luce e impara a conoscerla. Ciò detto mi guardò a lungo, sì da farmi tremare alla sua vista. Poi quando sollevò il capo io vidi nel mio intelletto la luce consistente in un numero infinito di potenze. Vidi sorgere un mondo infinito. Vidi che il fuoco era imprigionato da una forza immensa e manteneva forzatamente l'immobilità. Questo io compresi contemplando la visione con l'aiuto delle parole di Pimandro. E mentre io osservavo sbalordito, di nuovo mi si rivolse: tu hai visto nel tuo intelletto, no? Quindi quella, no? La forma archetipa, il principio del principio che non ha fine. È la stessa posizione, è la stessa posizione di Plotino, secondo cui, no? La conoscenza della verità passa attraverso un lavoro di introspezione, no? In un movimento verso la propria interiorità, un movimento conoscitivo, no? Verso la propria interiorità, che si coglie la verità, una posizione che possiamo addirittura farvi salire ai primi filosofi, a Socrate, prima ancora a Pitagora, quel conosci te stesso, no? Perché conoscendo te stesso, quindi in una ricerca di te stesso, che non soltanto puoi trovarti e ritrovarti, ma puoi trovare il divino che è in te. E quindi venire a contatto col principio, no? Tornare al principio. Ecco, quel percorso lì, no? Quel percorso, quella risalita che può avvenire soltanto attraverso questo lavoro di riconoscimento, no? da se stesso a Dio, così come l'idea è che si è venuti da Dio a questo mondo, adesso vedremo, no? Che il movimento originario, il movimento di tipo proprio neoplatonico, plotinico, no? Dall'uno, da Dio, alla molteplicità. Ma come tornare all'uno? Abbandonando la molteplicità, no? E quindi recuperando il divino nell'unità di se stessi, quindi attraverso, no? Attraverso un lavoro di introspezione. E questo lo leggeremo subito dopo. Quindi tu hai visto nel tuo intelletto la forma archetipa, il principio del principio che non ha fine. Ma gli elementi della natura, chiede il compagno qui, ma gli elementi della natura da dove sono sorti? Ecco, qui ti viene presentata la cosmogonia, no? E in qualche modo la cosmologia, no? della di questa filosofia ermetica. E allora qui vi dico di seguire questo racconto, no? In qualche modo è un mito. Ricordando il mito del demiurgo, del divino artefice, no? Che Platone aveva presentato nel Timeo, no? Nel dialogo il Timeo, che abbiamo letto lo scorso anno, che c'era. Siamo lì, eh? Ma gli elementi della natura, chiede, da dove sono sorti? Ed egli a queste mie parole disse: dalla volontà di Dio, la quale, avendo accolto il Logos e avendo visto il bel cosmo, lo imitò, molto platonica, no? Questa idea di una generazione, di una creazione, no? Di una generazione del mondo, per imitazione, come l'artista realizza l'opera d'arte osservando ovviamente il modello, che è il modello naturale. Lo imitò disponendosi in un mondo ordinato, quindi il mondo è ordinato, la concezione, se quella che anche noi dobbiamo individuare, una concezione ottimistica del mondo, il mondo è ordinato, il mondo della tradizione ermetica, non è un mondo caotico, privo d'ordine, mediante i suoi elementi e le sue creature che sono le anime. L'intelletto divino, aggiunge, cioè il sommo Dio, essendo di natura maschile e femminile, vita e luce al tempo stesso, generò mediante il Logos un intelletto demiurgo che, essendo Dio del fuoco e dell'etere, creò sette ministri. I sette ministri sono i sette pianeti del mondo, no, del cosmo antico. Non li sto qui a citare. Ovviamente secondo l'ordine, che era l'ordine tolemaico, va bene, la Terra al centro, no? Questo sistema, in questo sistema chiuso, sferico, va bene, e i sette pianeti, no? I sette pianeti, quindi gli astri che si muovono, errano alla lettera, questo è il significato dei pianeti, no? Sono gli astri che si muovono, la Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno, va bene? Intorno, e poi sono questi. Poi chiaramente c'è un'ottava sfera, no? Che è quella delle stelle, degli astri, creò sette ministri, i quali racchiudono in cerchi il mondo sensibile, la Terra, e il loro governo è chiamato, destino, il loro governo è chiamato, cioè loro impongono gli eventi a tutti, alle sfere sottostanti, no? In modo necessario, perché il destino è magneto, no? in greco, si impone necessariamente agli enti, privandoli della libertà, no? Non c'è libertà. Necessariamente gli eventi fisici si danno. Immediatamente il Logos, staccatosi dagli elementi inferiori, si diresse verso la pura natura creata e si unì all'intelletto demiurgo, che era infatti della stessa natura, e gli elementi inferiori della natura furono lasciati privi del Logos, come se fossero pura materia. Anche qui, no? Per spiegare i diversi livelli, la gerarchia, la scala, no? La scala degli enti. La scala degli enti, la gerarchia. L'intelletto demiurgo, unito al Logos, abbracciando i cerchi e imprimendo loro il movimento con stridore, cioè, sembra di sentirlo, la macchina del mondo che si mette in funzione, fece ruotare le sue creature con un movimento che ha un inizio indeterminato e un termine senza fine. Un inizio indeterminato, perché al di fuori del tempo, no? è considerata la dimensione dell'eternità propria del divino, è un termine senza fine, infatti inizia dove termina, nel senso che va avanti ciclicamente, no? come è il punto lungo la circonferenza, no? La rotazione di questi cerchi, no? Fece nascere dagli elementi inferiori alcuni animali privi di ragione. Ed ecco come si viene a costituire il mondo della vita, no? Poiché gli elementi inferiori non avevano più il Logos in se stesso, si era separato. L'aria generò i volatili, l'acqua gli animali che nuotano, era tutto ordinato, la terra e l'acqua erano state separate per volere di Dio, è un genio. E la terra generò dal suo seno gli animali che aveva in sé, i quadrupedi, i rettili, le bestie selvagge e quelle domestiche. Già in qualche modo sono lì.
C'erano già finiti.
L'intelletto, padre di tutti gli esseri, essendo luce e vita, luce e vita, l'intelletto è luce e vita, non basta dire luce, non basta dire vita, è luce e vita, generò un uomo simile a lui, del quale si innamorò. Ecco, qui passa la creazione o generazione dell'uomo. Però attenzione, qui non è l'uomo come lo conosciamo noi, gli uomini come siamo noi, ma è l'uomo doppio, no? Della tradizione platonica, l'uomo doppio della tradizione platonica, cioè l'uomo androgino, perché derivando da Dio che è maschio e femmina, è insieme maschio e femmina, e adesso lì là. Dopodiché vediamo un po' come succede si separa. L'intelletto, padre di tutti gli esseri, essendo luce e vita, ripeto, questo luce e vita che poi si trova in tutta tutte le espressioni culturali del neoplatonismo, dell'ermetismo, e che hanno proprio ispirato il Rinascimento, il Rinascimento artistico. Generò un uomo simile a lui, del quale si innamorò come della propria creatura. Generato da sé, era infatti molto bello, poiché aveva l'aspetto del padre. In realtà Dio si innamorò della propria immagine e affidò all'uomo tutte le proprie opere. Ecco, questa natura, in questa concezione ermetica, no? Del cosmo, è una natura affidata all'uomo. All'uomo ancora non determinato, ripeto, a questo archetipo, che è un androgino, ve lo anticipo subito, è un androgino. Ma filosofia della natura, la natura creata da Dio, affidata da Dio, cioè creata per l'uomo. L'uomo, avendo conosciuto ciò che il demiurgo aveva creato nel fuoco, volle anche egli produrre un uomo. Quindi deve spiegare com'è che quest'uomo essenziale, androgino ancora, si sia calato nel mondo sensibile, no? Si sia calato nel mondo sensibile una volta separatosi per creazione da Dio, in quanto Dio lo ha creato, e lo ha creato per amore, perché è bello, eccetera, eccetera. L'uomo, avendo conosciuto ciò che il demiurgo aveva creato nel fuoco, volle anche egli produrre un'opera, e ciò gli fu consentito da parte del padre, cioè va, in qualche modo. Giunto dunque nella sfera demiurgica, che è una sfera anteriore rispetto a quella originaria divina, dove avrebbe avuto pieno potere, conobbe le opere prodotte dal fratello. No? Il fratello è il demiurgo, l'uomo di origine divina, divino, come il demiurgo che ha creato il mondo. Ecco, questo è il messaggio dell'ermetismo. Siamo divini come il Dio che ha creato, forgiato questo mondo. È un fratello. L'uomo, giunto dunque nella sfera demiurgica, dove avrebbe avuto pieno potere, conobbe le opere prodotte dal fratello. I ministri, pianeti, gli astri, si innamorarono di lui e ciascuno di essi lo fece partecipe del proprio stato. Quindi, come dire, la nostra natura essenziale è una natura astrale, divina e astrale, è la possibilità. Avendo allora conosciuto a fondo la loro essenza, e avendo quella dei ministri, degli astri, no, delle prime creature, e avendo partecipato della loro natura, volle penetrare al di là della superficie sferica, dei cerchi e conoscere la potenza di colui che regna sopra il fuoco. L'uomo dunque, avendo il dominio assoluto sul mondo, quindi una tradizione ermetica, viene attribuito all'uomo questo privilegio. Il mondo è stato creato per lui, no? E ha il dominio assoluto sul mondo. Poi come usare questo dominio, in qualche modo lo dice, se in modo violento, oppure dominio significa da buon sovrano, quindi curare il proprio regno, averne cura. No? Torniamo alla prima obiettivo, cioè l'uomo è in modo, cioè avere un rapporto con la natura che sia prometeico, oppure avere un rapporto con la natura che sia orfico, perché ecco, c'è molto di orfismo in questa presentazione della nascita dell'universo, della nascita dell'uomo, e quindi torno al rapporto tra l'uomo e Dio, il divino, tra l'uomo e la natura. L'uomo dunque, avendo il dominio assoluto sul mondo degli esseri mortali e degli animali irrazionali, volle sporgersi e guardare attraverso la compagine delle sfere celesti, dopo averne spezzato l'involucro superficiale, e mostrò così alla natura inferiore la meravigliosa immagine di Dio. Qui appare quello che sarà un concetto immagine, lo chiamo concetto immagine, proprio tipicamente rinascimentale, che ritroveremo in Marsilio Ficino, perché no, in Giordano Bruno, ma in modo esplicito in Marsilio Ficino, dell'uomo come nesso, legame tra i due livelli in ultima analisi del mondo, no? Tra il livello superiore e il livello inferiore, tra i livelli, perché sono cinque per Ficino, i due superiori, Dio e le entità angeliche, no? E i due livelli inferiori, cioè tra il mondo divino e il mondo terreno. L'uomo sta lì in qualche modo a unire, e proprio perché unisce i due livelli, può portare su, come dire, il livello inferiore verso l'alto o il contrario. Lui stesso può scendere o salire. Dice Marsilio Ficino, in latino, l'uomo è copula mundi, no? Quindi nesso, legame tra il mondo inferiore e il mondo inferiore e il mondo superiore. E questo lo può fare sia per il motivo per cui è stato creato, proprio di funzionare da trenunione, no? Tra il mondo superiore e il mondo inferiore, sia per il fatto, se vedremo, che è un essere doppio, no? Rispetto agli enti del mondo superiore e del mondo inferiore, i quali invece sono semplici nella loro essenza. L'uomo è doppio, no? È caratterizzato dall'essere appunto essenzialmente anima, ma dal trovarsi poi in un corpo, e lo spiega come avviene, perché avviene, e gli altri enti sono invece semplici, o sono divini o terreni, o sono spiriti o sono corpi. Allora, l'uomo dunque, avendo il dominio assoluto sul mondo degli esseri mortali e degli animali irrazionali, vuole esporsi a guardare attraverso la compagine delle sfere celesti, dopo averne spezzato l'involucro superficiale, mostrò così alla natura inferiore la meravigliosa immagine di Dio. È quello che dovremmo fare, insomma, nel rapporto con la natura. Quando la natura ebbe visto l'uomo, che aveva in sé la bellezza che non può mai saziare, ecco, vedete, quel carattere proprio dell'essenza prima dell'uomo, no? Dell'essenza prima dell'uomo. In questa concezione, ermetica, no? L'essenza prima dell'uomo è quello di essere bello, di essere buono, no? Che proviene da Dio. Quando la natura ebbe visto l'uomo, che aveva in sé la bellezza che non può mai saziare, e tutta la forza attiva dei ministri dei cieli insieme alla forma divina, sorrise d'amore. è l'amore che pervade l'intero universo. Per amore Dio ha creato l'uomo, no? L'amore che unisce la natura all'uomo, l'amore che, capite? E adesso vediamo il resto. Sorrise d'amore, Eros, no? Amore, quella forza che troviamo già in Platone, no? Di cui si parla in particolare nel Fedro, nel Simposio, nei dialoghi sulla bellezza, per cui, l'amore è quella forza che effettivamente trascina l'anima verso i livelli elevati dell'essere, dell'esistenza. Senza amore non si va da nessuna parte, o meglio, si va in giù. Poiché aveva scorto nell'acqua l'immagine della meravigliosa bellezza dell'uomo e l'ombra di essa sulla terra. L'uomo, a sua volta, avendo visto questa forma simile a sé, presente nella natura, riflessa nell'acqua, fu preso d'amore per essa e volle dimorarvi. Ecco, infatti, se troviamo il solito, capite? Il divino nell'uomo, nell'istante stesso in cui lo volle, lo realizzò e venne così ad abitare nella forma priva di ragione. La natura, avendo accolto, vedete che bello questo, la natura, la fisis, avendo accolto in sé, no? Accolto in sé, ma quell'accogliere vuol dire abbracciare, no? Avvolgere, avendo avvolto in sé l'amato, si avvolse tutta intorno a lui, e così si unirono, perché ardevano d'amore l'uno per l'altra, l'altra per l'uno. E bello questo mito qui che spiega il carattere doppio, carattere ambiguo dell'essere umano, l'essere spirito, l'essere anima, e questo significa l'essere divino, l'essere corpo. Questo lui che scende, lui, lo spirito, l'anima che scende, perché ha questa sua funzione anche di unire il terreno, no? Con il divino, il molteplice con l'uno, e dall'altra parte il molteplice che non fa altro che aspettarlo, e quando lo vede si innamora, no? E quindi lo avvolge, il nostro corpo è lì intorno, è come dire... sintomo dell'innamoramento della natura per lo spirito stesso, per l'anima. E allora perché parlarne male? Perché che poi ci debba essere, lo spirito deve tornare allo spirito, il divino deve tornare al divino, va bene, no? Ma altra cosa è parlare male della natura, della fisis. Quindi la natura che diventa proprio questa realtà che accoglie con amore l'anima. E poi, ed è per questo che l'uomo, fra tutti gli esseri che vivono sulla terra, è l'unico che possiede una doppia natura, quello che ho anticipato. È mortale per il corpo, chiaramente la mortalità è legata al carattere non divino, no? della natura, non divino nel senso, no? Quindi mortale della natura, immortale per l'uomo essenziale, lo chiama l'uomo essenziale, che è in lui. Infatti, dice, è immortale e domina su tutte le cose. Quindi una concezione è antropologica e fisica dentro l'ermetismo, quello che si chiama ripeto, nella cultura rinascimentale, l'uomo è lì al centro, no? Immortale, infatti domina su tutte le cose, ma si trova anche nelle condizioni degli esseri mortali ed è quindi soggetto al destino. Domina, ma è soggetto al destino come tutti gli esseri mortali, in quanto anche egli corpo, no? Tutti i corpi sono soggetti alla legge della necessità, che poi è la legge della causalità, no? Ogni fenomeno è sempre effetto, no? Di una causa, questa è la necessità, questo è il destino, no? Cioè, impossibilità di uscire, ma questo per quanto riguarda il corpo, non per quanto riguarda l'anima. egli che fu al di sopra della compagine delle sfere celesti, da quando ha preso a dimorare in essa, ne è divenuto schiavo, ed allora possiede in sé la natura maschile e femminile insieme, perché è stato generato da un padre che ha ambedue le nature. Questo carattere androgeno, originario, è dell'uomo essenziale, e di un uomo essenziale che ha già preso corpo. Nella sua essenza non è soggetto al sonno, perché è generato da un padre che non è soggetto al sonno. Beh, questo è un altro carattere. Dopo aver ascoltato queste cose, io mi rivolsi, punto strano qui, io mi rivolsi al mio Dio intelletto, non mi rivolsi a Dio, ma al mio Dio trattino intelletto, al mio Dio intelletto. E dice, oh mio intelletto, allora lo dobbiamo. Oddio, quante volte, no? In tutte le fedi, cioè ci si rivolge all'altro da sé, all'altro con la maiuscola, no? Al Dio che è fuori di sé. Qui invece ci si rivolge al Dio che è in. Oh mio intelletto, parla ancora, poiché brano di udire il tuo discorso. Quindi c'è questo colloquio continuo, no? Voluto tra l'anima e l'uomo essenziale e la parte divina, no? Questo intelletto, no? Questa scheggia dell'intelletto universale, no? Che abbiamo visto qui, quel nous universale che è intelletto generato direttamente, no? Dal Dio, da un Dio che non si è detto più niente se non sovrano, no? Il Dio sovrano. Se posso tornare, no? Sulla teologia qui ermetica, la teologia ermetica. All'inizio si è detto Dio sovrano ha creato il Dio intelletto, no? Questo Dio intelletto è un Dio intelletto universale, di cui ogni nostro intelletto è, ripeto, un atomo, è una parte, va bene? E allora di quel Dio non ha detto più niente, perché di quel Dio, secondo la tradizione platonica, neoplatonica, non si può dire nulla. Si può dire qualcosa, l'abbiamo visto studiando Plotino, si può dire per via negativa, e quindi dire quel che non è, quel Dio non è intelletto, perché l'intelletto viene dopo, no? Per processione, per emanazione. Dio non è intelletto, Dio non è corpo, Dio non è finito, Dio non è infinito, Dio non è questo, Dio non è quest'altro, no? Ecco, è la teologia negativa, dicevamo, no? Che può unitamente. Ecco, del Dio primo, no? Se non che è Dio, così come Plotino diceva, lo vedevamo, non trovo un altro termine. Proprio per la impensabilità, per la difficoltà di pensare, quindi di dire, l'ineffabilità, no? Legata al principio, che non il termine uno, e dico l'uno. Nel termine uno di Plotino c'è il massimo, no? Contiene in forma contratta tutto, no? Tutti i termini possibili e non li contiene insieme, li contiene e non li contiene, no? È una logica che è una logica degli opposti. E poi li troveremo in Cusano. Dopo aver ascoltato queste cose, io mi rivolsi al mio Dio intelletto, o mio intelletto, dice, parla ancora, poiché bravo di udire il tuo discorso. Pimandro, allora riprese, questo che io ti esporrò è il mistero che è stato tenuto nascosto fino a questo giorno. Devo vedere come la scienza non soltanto intorno a Dio, ma la scienza intorno all'origine dell'uomo, alla natura dell'uomo, alla natura intesa come natura naturata, al cosmo, eccetera, è una scienza non rivelata, se non nel momento in cui Dio si presenta, no? Ma si presenta interiormente. E quindi e quindi presenta quelli che sono i misteri della natura, no? dell'essere, tornando a una concezione della scienza, della realtà e della scienza della natura, che è una concezione di una natura nascosta, no? Di una verità che si nasconde, ecco, di misteri. La natura, dice, quando si unì all'uomo, generò un qualcosa di mirabile e di prodigioso. Poiché l'uomo possedeva la natura del complesso dei sette ministri celesti, che come ti ho detto sono composti di fuoco e di soffio vitale, la natura, senza attendere un istante, generò immediatamente sette uomini, corrispondenti alla natura di ciascuno dei sette ministri, cioè dotati di natura maschile e femminile e della potenza di elevarsi verso il cielo. E dopo ciò io di nuovo dissi, opimandro, ora veramente desidero e bramo ardentemente ascoltarti, non allontanati dall'argomento. Taci, risponde l'altro, non ti ho ancora spiegato il primo punto del discorso. Qual è? Così dunque, come stavo dicendo, si ebbe la generazione di sette uomini. La terra costituì l'elemento femminile, l'acqua l'elemento fecondante. Il fuoco rese maturi i due elementi, l'etere, il quinto elemento nella tradizione pedopea, no? Aristotelica, offrì il soffio vitale e la natura così generò i corpi foggiandoli secondo la forma dell'uomo. L'uomo dà vita e luce qual era, vedete questo, no? Questo sentire in qualche modo questo binomio stretto, vita e luce, siamo vita e luce originariamente, si mutò in anima e intelletto, la vita divenne anima, qui l'anima è il principio proprio vivificatore, l'anima intesa non come, come appunto in, come intelletto spirituale che ha capacità di comprendere, proprio come principio animatore, che dà vita, respiro, no? Proprio alla, originale, psiche nel senso proprio che dà vita. La vita divenne anima, la luce divenne intelletto, torniamo a quei due termini, vita e luce, perché ci possa essere l'essere umano, è necessario che l'essere umano sia vitale, che sia dotato di anima e che sia soffuso di luce, no? Che sia riempito di luce, questa luce è ciò che dà, che produce l'intelletto, si va a strutturare proprio come intelletto, a darsi come intelletto. E tutti gli esseri del mondo sensibile rimasero così fino al termine di una rivoluzione celeste, quando ebbero inizio le generazioni. Poi, ascolta dunque il resto del discorso che brami. Compiutosi questo periodo della rivoluzione, il legame che teneva unite tutte le cose si ruppe per volere divino. Tutti gli esseri viventi, che erano al tempo stesso di natura maschile e femminile, a somiglianza dell'uomo, tutti, dappertutto c'è, no? Il femminile e il maschile, assomigliate all'uomo, si divisero in due e divennero in parte maschili e in parte femminili. E immediatamente Dio, con un santo discorso, disse loro: crescete, accrescendovi e moltiplicatevi in gran numero, voi tutti che siete stati creati e prodotti, e chi possiede l'intelletto riconosca, ecco il compito, riconosca se stesso immortale e sappia che la causa della morte è l'amore e conosca tutto ciò che esiste. Dai, sarebbe da riflettere, sì. Già cominciamo sulla proposizione: sappia che la causa della morte è l'amore.
È l'amore.
Va bene. E come obiettivo si proponga di conoscere tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste. Quindi questo compito, no? di conoscere il mondo, di conoscere tutto ciò che va al di là del mondo, di sfere, celesti, divino, la più, no? Dio. Che punto siamo? Finisco soltanto allora con queste due righe. Perché prima abbiamo detto che destino comanda la natura e l'uomo in quanto natura, corpo, soggetto al destino, alla necessità. Ma qui inserisce, come dire, l'elemento di libertà e dice, dopo che Dio ebbe così parlato e quindi divisto, no, gli esseri criseni, androgeni, quindi uomini, maschi e femmine, gli esseri, l'uomo e donne, e la provvidenza determinò le unioni e stabilì le generazioni, valendosi dell'opera del destino e dell'ordinamento delle sfere celesti, e tutti gli esseri si moltiplicarono secondo la propria specie. Allora qui c'è in qualche modo immesso, no, nel mondo un atto volontario, no? che limita la necessità, no? Limita la necessità, il destino di Marmena, anche la necessità, no? E che è questa provvidenza è pronia, è il sapere da parte del divino, conoscere, da parte del divino, il bene in qualche modo degli enti, quindi fare il creare, generare, determinare le cose a fin di bene, fondamentalmente a fin di bene. No, quello che nella poi in tutte le lingue latine, no? Passerà con il termine provvidenza, no? La provvidenza. È altro che nel linguaggio, nel glossario filosofico, teologico greco, è pronoia, mostra più un vedere che chiaramente il provvedere. Va bene così.
Tanto Manzoni poi
Va bene, continuiamo la prossima volta. Se cercate, vi divertite, che è bellissimo.